E rieccoci di nuovo, dovremmo essere stavolta in collegamento con Claudia, ci senti?
Sì, vi sento benissimo. Salve a
Ok,
tutti, a
perfetto.
tutte.
Volevamo chiederti, appunto, noi abbiamo già parlato circa un paio di mesi fa, se non sbaglio, della mobilitazione che avete messo in atto, perché quello che succede, facciamo un piccolo recap per chi si fosse perso appunto la puntata di qualche tempo fa, ci ritroviamo a parlare di assurde storie di reclusione, perché si parla di queste persone che sono assistite, appunto anziani e disabili che sono in queste strutture, che sono tra l'altro per lo più private, in cui qualsiasi decisione viene presa dai direttori delle strutture. E in questo modo che succede? Che ovviamente in un mondo in cui ogni servizio appunto privatizzato cerca di essere più competitivo possibile per stare sul mercato, quello che nelle maggiori intenzioni di questi direttori è riuscire a fare cassa più che interessarsi all'effettivo stato di salute dei pazienti e degli utenti che ospita. Infatti, a dimostrazione di questo, diciamo che durante il periodo di pandemia si è creato un precedente veramente inquietante per il quale moltissime persone hanno avuto il disagio accentuato del non poter avere nessun contatto con persone appunto esterne a quelle del personale lavorativo che stava nella struttura. Quindi sono state difficoltà per tutti i parenti che hanno dovuto fare le visite e anche per i volontari che facevano delle attività all'interno della struttura. Qualsiasi cosa, diciamo, che tendeva a rendere la vita delle persone che stanno in queste strutture, per rendere la vita, diciamo, un po' più piacevole e leggera, qualsiasi servizio del genere è stato bloccato, diciamo, col Covid, con il pretesto come dire, dell'emergenza sanitaria. Noi appunto volevamo chiederti, dopo la manifestazione che c'era stata il 30 marzo, in cui appunto eravate andati a bussare direttamente al Ministero della Salute per chiedere un incontro, il ministro Speranza aveva promesso la creazione di un tavolo ad hoc, anzi, non il ministro Speranza, il portavoce ministro Speranza, se non sbaglio, comunque mi sembra Costa,
Sottosegretario
si chiamava
Andrea
giusto?
Costa.
Andrea Costa, esatto. Aveva promesso questo tavolo, ma questo tavolo non è mai stato creato, giusto? Vuoi raccontarci un po' cosa è successo in questo periodo?
Sì, certo, dopo il 30 marzo, dopo la mobilitazione nazionale che abbiamo messo in piedi, abbiamo incontrato Andrea Costa che ci aveva promesso di organizzare un tavolo con il presidente dello Stato-Regioni, perché ovviamente tu dicevi bene prima, queste sono strutture private ma convenzionate, quindi sono strutture che prendono i soldi pubblici oltre alle rette che prendono direttamente dalle persone che sono dentro, dalle pensioni delle persone che sono dentro. Quindi queste strutture sì sono private, ma ci dovrebbe essere come minimo un controllo pubblico sul loro operato, che in questo momento in tutta Italia non c'è. Le ASL, che dovrebbero controllare che cosa succede dentro queste strutture, non controllano, sono completamente immobili. E comunque dopo questo incontro col sottosegretario non si è concretizzato nulla di quello che aveva promesso. Cioè aveva promesso due cose. Uno è che insieme al ministro dovevano dare un segnale forte alle dirigenze sanitarie per fargli capire che non potevano tenere fuori le relazioni, gli affetti dalla vita di queste persone perché erano parte integrante della cura, come noi con forza continuiamo a dire. E l'altra cosa era questo tavolo che non è mai arrivato, ovviamente lo chiedevamo anche con il presidente della conferenza Stato-Regioni e questo tavolo non è mai arrivato, quindi adesso ci rimobilitiamo il 30 maggio, si sono aggiunte delle città, se prima se prima diciamo ci eravamo mobilitati solo a Roma, Milano, Firenze e Torino, adesso riusciremo a mobilitarci anche a Perugia, Bologna e Venezia, e quindi la mobilitazione cresce perché ci hanno preso in giro e perché le condizioni dentro queste strutture non sono cambiate, cioè nel senso le visite sono ancora ostacolate, non sono possibili per le persone che lavorano, per gli orari che ci propongono, e non è possibile vedere i nostri cari il sabato e la domenica, non è possibile nei festivi. Vi faccio solo un esempio veramente drammatico che ha colpito le vite di tutti noi: l'ultima festa della mamma, noi non siamo, che ovviamente si teneva di domenica, noi non siamo potuti andare a salutare le nostre mamme, e quindi ovviamente la manifestazione e la mobilitazione cresce, perché qui si parla proprio di diritti umani di base completamente calpestati. E c'è una situazione, e questo diciamo è la parte dei parenti, e poi c'è una situazione dal punto di vista lavorativa, del personale, che veramente io vi giuro che c'è da mettersi le mani ai capelli, cioè le operatrici, le lavoratrici, che sono quasi tutte donne di queste strutture, denunciano, e noi lo vediamo con i nostri occhi, che fondamentalmente loro non hanno la possibilità di curare queste persone, vuol dire che a volte hanno difficoltà a imboccare tutto, non possono mobilizzare tutti, che vuol dire che non possono alzarli, per un disabile, per una persona anziana malata cronica, l'essere tirata su dal letto è fondamentale per la cura e per il benessere, per la cura in senso generale, per il benessere ovviamente sia psicologico che fisico. E mentre invece la maggior parte di queste persone passa il loro tempo rinchiusa dentro le stanze allettati, e quindi quello che sta succedendo è che le persone giovani regrediscono nelle loro, diciamo, nei traguardi che avevano faticosamente raggiunto attraverso delle terapie che ora non si fanno più, perché stiamo a zero di terapia occupazionale, stiamo a zero, quasi anche zero di fisioterapia, e le persone fondamentalmente anziane, malate croniche, muoiono perché si lasciano morire, nel senso che una persona a cui viene tolta la possibilità di avere delle relazioni, l'affetto, la cura delle persone che gli sono accanto, e parliamo anche dei volontari, perché ovviamente non tutti hanno famiglia, quindi la possibilità di avere comunque delle persone che in qualche modo ti sostengono è fondamentale, perché quello che succede è che queste persone perdono proprio il senso della vita e quindi si lasciano morire. Questo sta avvenendo, e quello che accade anche, che noi viviamo tutti i giorni, è che funziona che quando queste persone appunto si sentono male, cioè arrivano, fondamentalmente vengono, a un certo punto vengono portate negli ospedali, noi parenti siamo avvisati solo quando chiamano l'ambulanza. E vuol dire perché si fa fatica a parlare con il medico, perché noi non veniamo proprio coinvolti nella loro cura, no? E quindi noi veniamo fondamentalmente avvertiti quando chiamano l'autoambulanza e ce li ritroviamo negli ospedali disidratati, deperiti, con le piaghe da decubito, perché c'è una trascuratezza che va oltre, veramente oltre ciò che si può immaginare. E niente, questo è quello, è la situazione che ci troviamo di fronte. Purtroppo, quello che succede è che i direttori sanitari di queste strutture fanno il bello e il cattivo tempo delle vite delle persone che sono dentro e di tutte le loro famiglie.
Certo, è una propria e vera gestione autoritaria della sanità, che è il peggio che ci si può immaginare, nel senso, perché uno va per avere un'assistenza, invece si ritrova ad essere, in poche parole, un recluso, perché quello che hai accennato è molto importante, perché questa situazione configura sia un'emergenza umanitaria, perché appunto, infatti, addirittura c'è stato un organismo europeo che si interessa di torture, che ha visionato delle strutture italiane per come hanno agito, però si tratta anche, appunto, come accennavi, di un problema proprio di pratiche sul luogo di lavoro e di tipo di di modalità, ecco, con la quale gli operatori si ritrovano ad esercitare. Infatti la cosa veramente quasi distopica, viene da dire, è che appunto le persone si riducono quasi ad avere la stessa considerazione come quella di un pezzo meccanico su una catena di montaggio, nel senso che oltre un certo minutaggio non si può assistere la persona, perché bisogna,
esatto.
C'è questo diktat all'interno del RSA, e questa cosa ovviamente non può fare altro che inficiare su tutta la società intera, perché ci rimettono le persone assistite, i parenti di conseguenza, le persone che ci lavorano, e quindi, nel senso, stiamo parlando veramente di una gestione che fa danni da tutte le parti, potremmo dire.
Fa danni da tutte le parti, e possiamo anche dire che non solo non cura, ma crea malattia, cioè crea morte, depressione, malattia per le persone che sfortunatamente si trovano là dentro, ma anche per le operatrici, per le lavoratrici, perché sono persone che hanno fondamentalmente la schiena spaccata e sono costrette a subire anche dei traumi psicologici fortissimi, perché non è facile lavorare in queste strutture, ovviamente, e rendersi conto di non poter aiutare la gente, non poterla curare, quando è quello che dovrebbe essere il tuo compito, no? Il tuo ruolo.
Scusa, approfitto un attimo, volevo chiederti appunto, voi, come, ovviamente essendo a Roma, siete andati direttamente sotto la sede del Ministero della Salute per richiedere un incontro col Ministro Speranza, però appunto a livello, diciamo così, burocratico, vi siete rivolti anche alle singole regioni, visto che le regioni comunque hanno di solito un potere a livello sanitario sui servizi?
Sì, lo stiamo facendo, e infatti questa mobilitazione nazionale è diffusa sui territori. Noi a Roma prendiamo di mira il Ministero della Salute, però per esempio Torino alle 9:30 si vede, e noi al Ministero della Salute andiamo alle 15:00, però per esempio Torino invece ha deciso di andare sotto al Consiglio regionale alle 9:30. E anche altre città hanno deciso, come Milano, Firenze, hanno deciso di andare, Perugia anche, di andare sotto alle giunte, ai consigli regionali, perché ovviamente la questione delle regioni è fondamentale sulla sanità. Il federalismo, diciamo, rispetto alla sanità è molto forte, molto avanzato, anzi si prepara ad essere ancora più insomma più forte con le riforme che stanno preparando, e quindi alcuni di noi si muoveranno ovviamente anche sotto le regioni. Però noi adesso abbiamo bisogno di un segnale forte politico dal Ministro Speranza, perché il problema adesso sono proprio la discrezionalità che il governo ha lasciato alle dirigenze sanitarie, e non solo, c'è anche un altro problema nazionale molto importante. E faccio una piccola parentesi, vi racconto un po' il quadro generale. Allora, all'inizio nelle RSA, all'inizio della pandemia del Covid, è successo tristemente che i malati di Covid sono stati messi dentro le RSA, quindi a un certo punto, nel momento in cui in Italia non ci si stava capendo niente rispetto a quello che succedeva, fondamentalmente questo ha creato tantissimi morti dentro le RSA, RSA, RSB, RSP per Covid. Ora, e tra l'altro ci sono delle la questione giudiziaria su queste cose si sta mettendo molto male. Però poi che è successo? In questo momento invece loro si nascondono, tra virgolette, dietro l'emergenza sanitaria, che ormai non c'è più dentro questo paese. Cioè, dentro questo paese noi, anzi all'interno delle strutture, il Covid in questo ultimo anno ha circolato tantissimo, ha circolato anche quando i parenti non potevamo proprio entrare, lì già ha circolato. Poi quando sono riniziate le visite limitatissime, ha continuato a circolare, quindi fondamentalmente nelle strutture il Covid è passato 3-4 volte, fortunatamente senza creare danni. In questo momento noi ci troviamo che praticamente chi ha la terza dose può entrare senza tampone, anche se sappiamo chiaramente che può contagiare. Chi ha il Green Pass da guarigione si deve fare il tampone, che vuol dire che ogni volta che devi andare a trovare un tuo familiare devi spendere 15 euro, e ovviamente questo crea una discriminazione già alla base, perché chi ha la disponibilità economica non si preoccupa di questo, ma certo, chi invece la disponibilità economica non ce l'ha e vuole stare vicino a un proprio parente che magari sta male, sta negli ultimi giorni della sua vita, non può farsi conti in tasca. Rispetto in altri paesi ovviamente molto più civili, i tamponi per le visite per esempio sono gratuiti e li fanno direttamente le strutture, perché è un gesto di civiltà, perché tu non puoi fare discriminazione ovviamente tra chi ha i soldi e chi non ha i soldi per fare questa cosa. Altra grande discriminazione è chi non ha Green Pass non può entrare neanche con tampone negativo, cioè qui siamo proprio che tu non puoi, alcune persone, molte persone non possono vedere i propri familiari, cioè questa è una cosa gravissima e noi dobbiamo avere il coraggio di denunciarla tutti insieme, perché io non voglio più sentire parlare di no vax o sì vax, qui siamo tutte persone, siamo tutti parenti, non vogliamo discriminazioni, e soprattutto per le persone che stanno là dentro, per loro i parenti sono tutti uguali, soprattutto per loro, quindi non è possibile che dei parenti non possano entrare a salutare i propri cari che stanno vivendo situazioni difficilissime, quando potrebbero tranquillamente farsi un tampone.
Certo, anche perché appunto è l'unica, sono le uniche realtà dove ancora si è obbligati a fare un iter
noi
del genere, quindi è una contraddizione,
dicembre.
Nel senso ci hanno sempre spiegato da inizio pandemia che tutto deve essere, come dire, un sistema per funzionare, deve essere uniformato a tutti i settori, a tutti gli ambiti, quindi nel senso chiaramente non ha senso tutto ciò,
no,
a livello sanitario. Un sacco di volte ci ripeteremo, però su questa questione lo palesa in maniera proprio incredibile.
Lo palesa tantissimo, perché ci porta davanti a un'umanità veramente di sofferenza, delle situazioni di sofferenza, quindi lo palesa tantissimo. E noi non possiamo più accettare che in questo paese noi possiamo viaggiare, andare in discoteca, andare allo stadio, fare quello che vogliamo, e delle persone, tante persone, non possono andare a trovare i propri parenti, non si può accettare.
Assolutamente. Allora Claudia, se non hai altro da aggiungere, io ricorderei a tutti quelli che ci stanno ascoltando appunto l'appuntamento per mettersi in gioco, per cercare di mettersi un po' di traverso rispetto a questo meccanismo, che appunto per gli ascoltatori, le ascoltatrici qua di Torino, l'appuntamento programmato è alle 9:30 davanti al Consiglio regionale in via Alfieri.
Esattamente, esattamente. Volevo solo chiudere dicendo che non è una qualcosa che riguarda solo noi parenti o le lavoratrici, questa cosa è una cosa che ci riguarda tutti, perché non ci sta altra alternativa per chi sta male, per i disabili, per gli anziani cronici, e non c'è altra alternativa, cioè bisogna andare in queste strutture perché l'assistenza domiciliare non c'è. Quindi noi dobbiamo cogliere l'occasione di tutto il drammatico che stiamo vivendo adesso noi per dire anche che queste strutture devono essere riformate, devono essere riconcepite, devono innanzitutto tornare a essere pubbliche, le lavoratrici devono essere reinternalizzate e devono essere concepite in maniera diversa, con meno posti letto, dentro al tessuto sociale e urbano della società, perché più queste strutture sono chiuse, più non funzionano, non c'è cura, più sono aperte al territorio, all'esterno, ai volontari, ma in generale alla vita, più allora queste persone possono venire curate veramente.
Assolutamente, non possiamo che condividere. E allora Claudia, noi ti ringraziamo tantissimo per questo approfondimento e ci vediamo appunto, per chi è in territorio piemontese, ribadiamo, per questa mobilitazione per cercare di far cambiare appunto questo stato delle cose nelle residenze sanitarie per anziani e per disabili a Torino alle 9:30 davanti al Consiglio regionale in via Alfieri. Grazie ancora e buona serata.
Grazie a tutti, un bacione.
Ciao.